Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi confesso, sono un po' emozionata perché stasera c'è questa serata organizzata da Considera l'Armadillo assieme a Selvate Camilane e a Gol, il gruppo ornitologico lombardo, e un incontro con Anna Giordano, quindi questa sera alle 21 all'Auditorium Demetrius Stratos, qui di via Ollearo al numero 5, vi aspettiamo numerosi, penso che sarà un incontro davvero appassionante, mettiamola così. Come sono appassionanti i racconti dei nostri ospiti di oggi, Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano. Buongiorno, bentornati.
Ciao a tutti, ciao Cecilia.
Sì, emozionanti e appassionanti perché parliamo di stelle, parliamo di animali, parliamo insomma di questo meraviglioso cielo, di questo meraviglioso universo che dovremmo tutti, in cui dovremmo perderci sognando e che invece non ci sono santi, cioè,
praticamente non lo vediamo più, quindi è facile dimenticarlo.
Sì, tragicamente. Eccoci, allora, dicevamo, Officina del Planetario Oepli di Milano e Giardini di Porta Venezia. Intanto ragazzi, continuano i mercoledì il piano sotto le stelle?
Assolutamente sì. Mercoledì questo, ad esempio, avremo Massimo Urban, che è un allievo sempre del conservatorio, suonerà anche dei suoi pezzi, accompagnerà in alcuni momenti lo spettacolo del cielo stellato.
E quindi
5:30.
5:30, ricordate che l'appuntamento è tutti i mercoledì alle 17:30.
Dove studenti del conservatorio si cimenteranno, perché li facciamo suonare al buio ovviamente.
Pare che deve essere
facile. È troppo facile. Certo. Ed è molto, molto bello perché sono ragazzi veramente splendidi.
E bravissimi, dei professionisti.
Sì.
Sentite, ci sono altre cose che ci volete dire del planetario come attività nei prossimi giorni?
Insomma, ci sono tantissime proposte. Un'alternativa alle osservazioni del cielo, del mercoledì per esempio, dove il cielo la fa da padrone, ci sono gli appuntamenti del giovedì sera alle 21, tutti i giovedì. Abbiamo degli approfondimenti scientifici e questo giovedì avremo Cesare Guaita, che è un relatore storico, un chimico, che parlerà dell'acqua liquida su Marte, quindi un tema di grande attualità che in qualche modo ha a che fare anche con gli animali, no? Insomma,
Se c'è acqua c'è animale.
E chissà, magari chissà. Anche vita su Marte, anche magari in forma microscopica o anche in forma fossile, un'antica traccia di una vita passata. Insomma, un tema di grande fascino.
Se la troveremo sarà una rivoluzione.
Accidenti, che rivoluzione. Bene, però, insomma, Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti, è inutile che giriamo intorno, forse è arrivato il momento. Quel momento che dalla prima puntata di questa rubrica mensile che si occupa del cielo, gli animali e le emozioni, abbiamo rimandato.
Doveva arrivare.
Doveva giungere.
Che è temuto come argomento da chi si occupa di divulgazione scientifica.
È temuto.
È temuto perché è un attimo scarrocciare fuori in strada.
Ed è un attimo che tutti ti dicono, ah fantastico, allora oggi facciamo un po' l'oroscopo.
Ci fai il tema Natale oggi?
Il tema Natale, no.
No, non esageriamo.
È l'oroscopo, scusami, vedi che cado subito nel treno, è lo zodiaco.
Ecco.
Lo zodiaco, non l'oroscopo.
Sì.
Esatto.
E quindi, beh, insomma, da dove iniziare? Perché è un temone, adesso a parte noi scherziamo, ma è un
temone.
C'è
tantissimo di cui parlare, intanto... un po' mi dispiace perché, nel senso, non so se ci hai mai pensato, chi parla di oroscopo è un qualcosa che non ha nulla di scientifico, no?
Esatto.
Non ha nulla di scientifico, cosa che invece si allontana molto dal nostro approccio, che invece
sì.
è quello di insomma, parlare di ciò che è legato alla scienza e ai fenomeni scientifici, ed è quello di cui parliamo oggi, appunto, l'oroscopo, lo zodiaco.
Anche perché, scusatemi, adesso capisco l'approccio scientifico, ma in realtà l'origine dello zodiaco ha una
Ma certo.
Cioè, voglio dire, c'è una storia scientifica relativa ai tempi, o no?
Sì, relativa ai tempi, nel senso che le costellazioni zodiacali giacciono tutte su una porzione di cielo dove transitano il sole, nell'arco dell'anno, il sole, la luna e i pianeti. In passato i pianeti, che erano gli astri erranti, quindi a differenza delle stelle, potevano spostarsi nel cielo, quindi se potevano fare questa cosa voleva dire che erano più importanti e dunque gli fu dato il nome di dei. Allora le costellazioni visitate dai pianeti che rappresentavano gli dei dovevano essere costellazioni più importanti di tutte le altre, e qui nascono le 12 costellazioni, anzi poi non so se questo scoop ve lo dirà Riccardo, zodiacali.
Sì, esatto, l'astrologia, no? Che è lo studio dell'oroscopo, logia è questo suffisso, richiama un po' qualcosa di scientifico, non so, mineralogia, sì. Lo studio dei minerali. E un po' questa cosa mi dispiace, invece la scienza che studia le stelle non è l'astrologia, ma è l'astronomia, quindi tanto bisogna stare attenti a camminare sul filo di questo rasoio. Come diceva Stefania, lo zodiaco è una specie di cerchio, deriva dal greco la parola ed è proprio il cerchio degli animali. Su questo cerchio, che è il percorso apparente che fanno i pianeti e il sole durante l'anno, si snocciolano le 12/13 costellazioni.
Ecco, intanto non ci avevo mai pensato zodiaco, questa origine zoo, no?
Zoo è il cerchio degli animali, anche se anche qui non è mai tutto lineare, perché sono 12 costellazioni quelle diciamo ufficialmente riconosciute come zodiacali, ma non tutte e 12 sono animali, c'è la bilancia che fa eccezione, quindi sono 11 animali, tra cui all'interno animali in senso lato, per esempio la Vergine è un essere, possiamo dire umano,
sì.
Anche se così mitologico, come i gemelli anche sono esseri umani, fa eccezione quindi poi la
sempre
bilancia.
Sempre mammiferi però.
Sempre mammiferi,
certo,
sì.
Certo.
E poi c'è un paio di animali mitologici. Che
un sagittario, dove lo vogliamo mettere?
Il capricorno.
Il capricorno.
Il capricorno non esiste, il capricorno.
Metà
e metà pesce, quindi è proprio una roba...
Caspita, mi volevate fregare,
È una roba brutta, diciamo.
Senti, poi c'è in realtà l'acquario, che non si capisce bene che diavolo è, nel senso che cos'è, un acquaiolo?
È un uomo anche quello.
È il coppiere degli dei.
Ganimedi.
Che bevevano l'acqua gli dei, ma non si
ma
facevano qualcosa di meglio,
ma
scusa.
Sicuramente
qui citiamo Lollobrigida,
esatto.
Esatto.
No, sicuramente.
Infatti sono morti tutti, bevevano acqua e...
Certo, si sa che l'acqua è nociva. Non ci posso credere, ogni tanto non ci posso credere, mi sembra veramente tutto finto. Quindi insomma, zodiaco,
cerchio degli animali. E allora, per iniziare a parlare dello zodiaco, abbiamo aspettato questo periodo perché è un periodo particolare. Adesso, fra una decina di giorni, noi entreremo nel cosiddetto equinozio, quindi inizierà la primavera, ed è un momento molto speciale. Nell'antichità l'equinozio di primavera era il capodanno, cioè si iniziava a segnare il tempo da lì. Era un momento molto particolare. Anche Dante ne parla nella Divina Commedia. Dante era un grande conoscitore del cielo e soprattutto nel Paradiso fa tanti riferimenti al cielo, perché lì, insomma, torna a rivedere le stelle, no? E per esempio ci dice nel 10° cantico: vedi come da indi si dirama l'oblico cerchio che i pianeti porta per soddisfare al mondo che li chiama. Questo oblico cerchio era proprio il cerchio dell'eclittica, quindi questo sentiero lungo il quale durante l'anno possiamo trovare il sole, luna e i pianeti. E si dirama da dove? Da un altro cerchio, che è il cerchio dell'equatore celeste. Cioè l'equatore della Terra riportato in cielo forma un cerchio che è appunto l'equatore celeste. L'eclittica è un altro cerchio del percorso dei pianeti. Questi due cerchi si incrociano in un punto dove il cerchio si dirama, no? Quel punto lì, il punto di incrocio, si chiama punto vernale o punto gamma, detto anche primo punto d'Ariete. Ed eccolo lì, siamo
Eccolo lì,
arrivati.
eccolo.
Siamo arrivati, quindi il punto d'Ariete, l'incrocio di questi due punti, ed è collegato all'equinozio. Per noi l'equinozio è il 21 marzo, ma non è così. In realtà, intanto,
Ma mi pare che c'è qualcosa
non c'è
che...
nulla di
Vabbè,
semplice.
vabbè. Niente.
Ogni anno l'equinozio cambia, quest'anno sarà il 20 marzo, questo è legato al nostro calendario, che insomma un po'
Sì.
arrotonda qui e là. Ogni tanto mettiamo l'anno bisestile, quindi risistemiamo
E
un po' le cose,
certo.
però insomma le date un po' scarrocciano anche loro. Ma in realtà l'equinozio non è un giorno, è un istante esatto. Quest'anno sarà il 20 marzo alle ore 10:01 ed è l'istante esatto in cui il sole si trova su questo incrocio dei due cerchi. Quindi è un momento, l'equinozio astronomico è un istante.
Ma che questo mi dà un brivido di magia, ecco. Senti, però scusami, vorrei fare un passo indietro. Tu così, così come se nulla fosse, hai detto ho 13 segni. Ecco, adesso
Allora,
di cosa
qui ci
stiamo
sono
parlando?
tanti tasti dolenti che dobbiamo toccare. Intanto, l'Ariete storicamente dal
Ma
20.
rivelalo, dai, questo tredicesimo segno. Poi sull'Ariete ci
Vabbè,
torniamo,
diciamolo.
no? Dai,
Tutte
Cecilia è
le persone
curiosa.
nate tra il 30 novembre e il 17 dicembre sono Ofiuco. Beh, magari non lo sapevano.
E certo che è anche brutto dire a uno, guarda che sei un ofiuco, adesso.
E per me sarebbe motivo di vanto,
Cioè?
insomma, essere il tredicesimo segno zodiacale è una cosa che non tutti possono
E
vantare.
certo, e quindi...
E cosa vuol dire? Anche qui dobbiamo fare un'altra piccola precisazione. Cosa vuol dire essere di un segno zodiacale? Significa vedere il giorno della propria nascita che costellazione c'era dietro al sole, apparentemente.
Che ci tengo a dire, comunque, non ha nessun tipo di valenza e influenza sulla nostra vita. Sono stelle che si trovano lontanissime da noi e
Sì. Cioè,
difficilmente, forse l'ostetrica potrebbe avere un'influenza su di noi quando ci ha fatto nascere,
il
però.
segno dell'ostetrica, dicevi,
Esatto.
certo.
No, proprio l'ostetrica in sé, la sua vicinanza.
certo.
Però, ritornando all'Ariete, ad esempio,
Sì.
ritornando a Dante, che lui ha citato.
Sì.
L'Ariete è citatissimo da Dante, proprio super citato, e dice una cosa bellissima nel 28° canto, sempre del Paradiso, che dice: questa primavera sempiterna, che il notturno Ariete non dispiglia. Vuol dire che praticamente in planetario, sì, ciao, ce l'ho sempre qua,
Certo.
nel Paradiso c'è una primavera eterna. E neanche il notturno Ariete la può, diciamo, far sfiorire.
Sì.
Il notturno Ariete significa perché l'Ariete è visibile non adesso, perlomeno adesso ancora un po', ma sta per finire, ma è visibile soprattutto nel periodo invernale.
Quindi una
Quindi,
bella contraddizione di termini,
sì,
no?
perché
Anche
appunto
adesso rilancio la
essere.
palla.
Esatto, essere dell'Ariete vuol dire che il sole è nell'Ariete, ma se il sole è nell'Ariete, io l'Ariete non lo vedo perché c'è il sole che mi illumina, quindi lo vedrò 6 mesi dopo il segno
E
zodiacale.
infatti lui dice il notturno Ariete, perché lo vedo, è notturno perché quando lo posso vedere?
Certo,
In autunno.
in inverno-autunno. E quindi l'Ariete è lì, abbiamo capito che è veramente una costellazione
È
importante
importante
comunque.
anche perché in astronomia questo incrocio delle due, di questi due cerchi, quindi
Sì.
l'equatore e l'eclittica, il punto vernale, il punto d'Ariete, è il riferimento per tutte le coordinate celesti. Quindi noi tutte le altre stelle le diamo misurando angoli, distanze rispetto a quel punto vernale, quindi che si trova appunto in corrispondenza della costellazione d'Ariete.
Ecco, ma io che sono terra terra, l'Ariete è, come dire, maschio di capra. Così dobbiamo definirlo?
Io qui mi cogli impreparata
Sì,
sulla
un
questione.
montone
È un
potrebbe
montone,
essere. Comunque
ah.
un maschio ovino, diciamo
Sì,
così,
sì,
ecco,
sì, sì, sì.
che esiste, in realtà è vero che quello lui esiste, non è
Esiste.
un'invenzione. Ecco, ma la costellazione a qualche riferimento ci fa vagamente pensare a un barbuto cornuto?
Ovviamente, come tutte le costellazioni, non assomiglia minimamente a
certo.
Già che la presenta.
No, però gli egizi, attenzione, gli egizi avevano un'interpretazione diversa dell'Ariete, lo individuavano come il dio Amon-Ra, e rappresentava la virilità e la creatività.
Mm.
Quindi...
Capisci.
Così.
Beh, l'ariete comunque è un animale...
La creatività.
Sì, sì, sì.
Energico, insomma.
Eh beh, certo, sì, anche quando sfonda i portoni dei castelli.
Esatto,
animale...
è energico.
Testa, il colpo d'ariete, la testa
certo.
d'ariete, insomma.
Certo.
E, c'è una stella dominante che è la stella Hamal, che è una stella piuttosto luminosa, mentre le altre stelle della costellazione sono... insomma, non troppo brillanti, è una costellazione piuttosto piccola, e Hamal, che in arabo significa appunto l'ariete, quindi c'è stato un grande slancio di fantasia.
Vabbè, perdoniamo.
Sì, anche perché pur essendo una costellazione citatissima, persino da Dante, e ricoprendo questo ruolo importante anche a livello astronomico, le sue stelle sono principalmente deboli, è difficile da individuare, devi avere un bel cielo buio, privo di inquinamento luminoso, quindi... Milano no.
No,
ecco,
non ci funziona.
Milano no.
Beh, l'Ariete poi ha una bellissima storia legata al suo vello, il cosiddetto vello d'oro dell'Ariete. Quindi racchiude una storia che come spesso...
Tragicomica, direi.
Esatto, come spesso sono le storie legate alle costellazioni, sono un po' tragiche, un po' cruenti, un po'... E c'è sempre spesso un pizzico di ironia.
Allora, in brevissimo,
sì.
La storia è questa. Ci sono Atamante, re, e poi Nefele, regina. Coppia, sposata da anni, poi si mollano, quindi finisce
la crisi del settimo anno,
E Atamante non perde tempo e si innamora di Ino. Però
che non era proprio un personaggio positivo.
No, Ino era anche un po', insomma... Perché del precedente matrimonio Atamante aveva due figli, Frisso ed Elle.
Mm.
La nuova compagna non li prende tanto in simpatia.
No, niente, la solita matrigna un po'.
Sì. E quindi se ne vuole un po' liberare. Allora cosa ti pensa? Ma sai cosa faccio io? Faccio così, convinco i messaggeri del re ad andare ad incendiare i campi di grano. E che l'oracolo suggerirà loro, che era un po' il Paolo Fox degli antichi greci, suggerirà a loro che l'unica soluzione per far sì che questi incendi non divampino è di portare sulla rupe e uccidere il figlio Frisso.
Ecco.
Eccolo qua. E Atamante cosa fa? Ci pensa un attimo, poi dice, facciamo.
No, non è buona idea.
Meglio un figlio in meno che
certo,
il regno che fa.
Si sa.
Quindi prende il figlio, lo porta sulla rupe, lo sta per uccidere, ma la sua ex interviene, Nefele, e manda l'ariete, quindi dal vello d'oro, a salvare Frisso.
Allora, Hermes in persona l'aveva creato, quindi è un animale
potente, con il vello d'oro, arriva impicchiato, Frisso e sua sorella gli salgono in groppa, Elle nel frattempo, la sorella, cade e muore, pace amen, è andata via, però Frisso è salvo, evviva. E cosa succede però poi a questo punto? Frisso, grato a questo, insomma, Ariete,
sdebitare in qualche modo,
si era diretto verso la Colchide, lì trova la figlia del re che è molto bella, e allora cosa decide? Per gratificare l'Ariete e sposare la figlia del re della Colchide, lo uccide e gli regala il vello d'oro.
Certo.
E così finisce il nostro Ariete.
Il famoso sacrificio animale di cui...
Vello d'oro che poteva guarire ogni ferita, quindi l'animale ovviamente è creato dagli dèi, aveva poteri magici. E a me ha sempre incuriosito questa cosa del vello d'oro, perché è strano, no? Una pelliccia d'oro mi ha sempre suonato un po' strano. E, leggendo un po' in giro, ho scoperto che in realtà c'era una tradizione nella Colchide, che è zona Mar Nero, Georgia, quella zona lì, insomma, dove praticamente usavano le pelli del montone per fare la ricerca dell'oro, quindi lo usavano come una specie di filtro, no? Per filtrare l'acqua e ricercare l'oro. Quindi,
come un setaccio,
come una specie di setaccio, e quindi le pagliuzze si fermavano nel vello di questi setacci, né? Quindi da lì probabilmente è nato l'idea del vello d'oro, della colchide.
Eh certo, io pensavo a Giasone, a tutte quelle
certo,
cose
poi
lì.
C'è
vello...
stato
no, quello dopo.
Gli Argonauti, quindi c'è tutta una missione per andare a recuperare questo vello d'oro, quindi insomma il cielo ci racconta tantissime storie molto affascinanti.
Decisamente. Sentite, c'è Claudio, intanto grazie Claudio, noi scherziamo, ci piace, dice mi pare che l'Ariete sia il maschio della pecora, sì, credo che sia una buona definizione. Invece Iggy dice mi sono sempre chiesto quale fosse l'allucinogeno che si calavano gli antichi greci egizi per vedere lo zodiaco in cielo, e non solo lo zodiaco.
Bisogna chiedere a Apollon.
E cioè,
sembra
che...
talco, ma non è.
Vabbè, non voglio.
No,
è un cartone animato
lasciamo stare.
Degli anni 80.
Ecco, io
siamo due nerd,
lascia stare. Allora, Stefania Ferroni, Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano. Vabbè, ci fermiamo all'Ariete con questo discorso
sì,
della zodiaco.
Però, ecco, c'è da dire un'ultima cosa.
Che...
sento che sarà brutta.
Sì.
Eccola.
Perché le persone che sono nate nell'Ariete, che pensano di essere del segno dell'Ariete,
sì,
sono nate dal 21 marzo al 20 aprile, giusto,
sì,
il mesetto.
Sì.
In realtà non è così. In realtà, il sole, adesso quando il sole sarà in quel famoso punto gamma, punto
alle 10 del mattino,
esatto, lì, il punto d'Ariete, ci aspettiamo che lì dietro ci sia la costellazione dell'Ariete. Non è più così. Cioè sono i pesci.
Già.
Perché...
vabbè.
Quindi
io mi alzo e me ne vado, però.
Per essere del segno dell'Ariete bisogna essere nati, astronomicamente
sì,
parlando, tra il 14 aprile e il 14 maggio, quindi un mese più in là. È tutto traslato di un mese, perché questi, diciamo, lo zodiaco come lo conosciamo noi, i segni zodiacali, quindi legati all'astrologia, sono nati più di 2000 anni fa.
Certo.
E in 2000 anni tutto il cielo un pochino è traslato a causa di un altro moto della Terra che, oltre a ruotare su se stessa e girare intorno al Sole, ha questo moto che sembra quello di una trottola. L'asse terrestre ruota molto lentamente, in 26.000 anni più o meno descrive un moto completo, ed è il moto di precessione. Questa cosa incasina tutto, per cui è tutto traslato. Forse sarà per questo che l'oroscopo non ci azzecca mai, perché non hanno scaricato l'aggiornamento.
Che sia questa la vera ragione.
Ma chissà, probabilmente
ovviamente
sì.
La risposta è no, perché no. Non c'è nulla di scientifico, la sparano
esatto,
a caso, e quindi...
Vabbè, insomma, come avete capito, Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti, come dire, ai segni zodiacali non ci credono, ecco, se casomai non l'aveste afferrato per
me. Sì, direi...
Ecco, sì, la chiuderei così. Credo più nell'ostetrica.
Sì, decisamente. Vabbè, quindi, insomma, però abbiamo colto che in ogni caso, legato a ognuna di queste costellazioni, a ognuno di questi segni zodiacali, ci sono storie molto... avvincenti, sono belli,
certo,
insomma, quindi...
E poi in un qualche modo, però, per spezzare una lancia nei confronti dell'astrologia, l'astronomia in un qualche modo nasce da lì, cioè l'osservazione, chiaramente non c'era nulla di scientifico, però guardando i pianeti, magari loro lo facevano per cercare di trarre informazioni sul futuro inutilmente, però da lì abbiamo iniziato a studiare i corpi celesti. E da lì è nata in un qualche modo poi la scienza, che invece è l'astronomia, e che è l'unica nostra luce
certo,
in questo buio.
E se ho un secondo,
sì,
citerei un altro animale,
sì,
legato all'Ariete,
sì,
che è la mosca. Ovviamente.
Beh, certo, quando
certo,
ci sono bovini, ovini, eccetera, certo.
Perché una stella dell'Ariete... è stata nel 1600 tolta all'Ariete. All'Ariete tolgono tutto.
Ma porca miseria.
E, diciamo, inclusa nella costellazione della mosca boreale.
C'è la mosca boreale. Io conoscevo l'aurora, c'è anche la
mosca. Però poi,
è un'altra storia triste.
È un'altra storia triste, però poi alla fine l'Ariete ha avuto la meglio perché si è ripreso la sua stella.
A scapito della povera mosca boreale.
Eh sì, qualcuno rimane sempre.
Per forza. Insomma, come avete capito, non è che in cielo c'è proprio questa pace meravigliosa che ci piacerebbe.
Come in terra.
Esatto, facendo una citazione che non ci appartiene tanto, ma, che,
esatto.
ma che comunque però... merita la citazione. Vabbè, insomma, come sempre io trovo meravigliosi i racconti di Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti, che sono l'Officina del Planetario di Milano. La rubrica è mensile, quindi così io li frego ancora una volta in diretta. Quindi ci rivedremo.
Va
naturalmente.
Bene.
Assolutamente sì.
Non parleremo del toro, forse chissà.
Chi lo sa? Il cielo è imprevedibile.
Esatto, esattamente. Allora, io come sempre vi ringrazio moltissimo per essere stati a considerare l'armadillo.
Grazie a
te di averci invitato.
Io invito sempre tutti a seguire le attività del planetario, che non riusciamo mai a raccontarvi in pieno, ma che sono sempre molto interessanti e stimolanti. Vi ringrazio per l'attenzione e la partecipazione. Vi ricordo che questa sera all'Auditorium Demetrio Stratos abbiamo l'incontro con Anna Giordano e la regina dei falchi. E vi saluto con un messaggio di Davide che dice: i due di considera l'Armageddon. Ecco, questa è un'ipotesi.
Bellissima.
A domani, a stasera e a domani. Ciao a tutti.
Ciao,
ciao a tutti.